Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati a 50 più. Come reinventarsi a 50 anni con l'aiuto della tecnologia. Io sono Giorgio Domadini e vi do il benvenuto. Come promesso, voglio continuare in questo episodio a parlare del problema di vivere a 50 anni come cinquantenni e non da trentenni frustrati. Un problema non da poco. Ma prima di cominciare, se volete vedere o guardare un bel videocorso, andate su www.giorgiodonadini.com e lì gratuito un corso su come realizzare gli obiettivi smart, che è il punto di partenza per tutto quello che poi noi andiamo a dire all'interno delle puntate del podcast. Quindi andate lì, iscrizione gratuita, e guardatevi il videocorso perché è molto molto utile. Allora, nella puntata precedente abbiamo visto che purtroppo, come tutte le persone del mondo, tendiamo a valutare la nostra vita in base a delle misurazioni. Non vado a riprendere l'argomento della puntata precedente, eventualmente andate nell'episodio precedente, ascoltatelo, che così è spiegato bene ogni punto che ho trattato e che ho cercato di attualizzare nella mia situazione, che poi è quella che spero sia anche la vostra, per riuscire un po' a capire quello che intendo dire. Allora, oggi invece vedremo l'atteggiamento attivo che invece noi dovremmo avere all'interno dei nostri progetti, perché ci sono due cose, ci sono due situazioni contrapposte che possono aiutarci o danneggiarci. E in questa puntata ne vedremo alcuni, cioè delle cose che ci possono aiutare, sia ben inteso. Allora, l'atteggiamento attivo è composto di vari fattori. Prima cosa, impariamo a stimolare la creatività per inventare nuove realtà. Allora, spesso e volentieri succede che quando ci troviamo in situazioni un po' complicate, come ho detto nell'episodio precedente, tendiamo a rimanere attaccati alla realtà nella quale viviamo, giustificando tutto quello che ci accade, ma soprattutto pensando che la realtà nella quale viviamo sia l'unica possibile. E questo è un grosso problema. Se invece noi iniziamo ad usare la creatività, ci accorgiamo che possiamo cominciare anche a vedere alternative diverse e anche spesso interessanti. Dopo dedicherò delle puntate a ciò che intendo per creatività, ma in estrema sintesi posso dire che un modo per usare la creatività è quella di prendere un qualcosa della quale siamo competenti, ripeto, uno di modi, ce ne sono mille, una cosa della quale siamo competenti e una cosa che ci appassiona, unirle insieme e trovare fuori qualcosa, tirare fuori qualcosa che può essere una soluzione, un modo diverso di percepire quella situazione, tutte quelle cose quindi che possono aiutarci a cambiare la prospettiva della nostra visione della realtà. Sembra banale, ma sarebbe un esercizio che noi dovremmo fare sempre e tutti. Significa che ogni giorno dovremmo prendere per esempio due situazioni e dovremmo creare qualcosa, delle storie, delle situazioni che ci permettano di sviluppare e stimolare questa cosa molto molto importante. Mi sono comprato un libro tempo fa di Rodari, mi sembra, che racconta un po' di queste cose e di come poter allenare la nostra creatività, e anche su questo andremo poi a parlarne, perché insomma puntate immagino che ne faremo parecchie, toccheremo vari aspetti di quello che noi cinquantenni possiamo fare per iniziare a valorizzare i nostri progetti per il futuro. Seconda cosa, alleniamoci all'apertura mentale verso il cambiamento per non rimanere vittime delle nostre preoccupazioni. Allora, anche questo è un discorso piuttosto particolare, perché e quando ci troviamo in situazioni di cambiamento, che non siamo più dei ventenni, la reazione più comune che abbiamo è la preoccupazione, che è lecita, è normale, ci mancherebbe altro. Tutti noi ci preoccupiamo quando le cose cominciano a non andare bene, ma quando hai 50 anni te ne preoccupi particolarmente, perché dici, sì, beh, è bello, però io a 50 anni cosa faccio? Se per esempio rimango senza lavoro, se per esempio mi trovo a dovermi confrontare con tecnologie con le quali magari faccio fatica a relazionarmi perché sono cose nuove che non mi interessano e che quindi non ho neanche mai approfondito. Tutte queste cose. Dobbiamo diventare consapevoli, sì, dobbiamo allenarci, chiedo scusa, all'apertura mentale verso il cambiamento. Quindi rimanere curiosi della realtà che ci circonda. E se non abbiamo voglia di relazionarci con tecnologie nuove e con approcci diversi alla realtà, possiamo cercare di trovare la curiosità nel fatto che queste tecnologie possono servire, anzi servono un po' a tutti, ma possono servire anche a noi. Bisogna trovare il modo, per esempio, banale, il mio del oggi c'è l'intelligenza artificiale, che io sono convintissimo sia una delle tante bolle tecnologiche che ci sono in questo momento. Prima c'era la realtà virtuale, insomma tutte queste cose qui, ma è una tecnologia che devo dire ultimamente sta entrando un po' nella vita comune, soprattutto di chi usa il digitale. E all'inizio ci stavo molto lontano, perché dicevo ma cosa serve, ma dai figurati. Poi ascoltando un po' di podcast mi sono reso conto che a una persona come me poteva essere molto utile, non tanto per il fatto perché potesse scrivermi un articolo o potesse stimolarmi nel trovare delle soluzioni diverse, che per carità ci può anche stare, ma era molto interessante perché mi permetteva di mettere giù una piccola descrizione, per esempio, di un articolo, darle in pasto all'intelligenza artificiale, questa mi tirava fuori un piccolo articolo di intro all'episodio, fatta bene e con tutti i crismi di un articolo scritto bene. Ok, questa può essere una cosa interessante perché aiuta, perché come dicono le persone intelligenti sull'intelligenza artificiale, dicono che la preoccupazione non è tanto per l'intelligenza dell'intelligenza artificiale, ma per la stupidità di chi la usa. Ed è vero, ad oggi l'intelligenza artificiale deve essere usata come aiuto a quello che noi facciamo e non per fare le cose al posto nostro. Però ho iniziato ad avvicinarmi all'intelligenza artificiale perché una nuova tecnologia. All'inizio la snobbavo parecchio, dopodiché ho capito che poteva essermi utile e ho cominciato ad approfondirla. Questo è un esempio per dire che noi dovremmo sempre cercare l'utilità di queste nuove cose o di situazioni scomode per trovare quello che ci insegnano o nel caso di una tecnologia per quello che possono servirci e come possono aiutarci. Terza cosa. Diventiamo consapevoli che le nostre parole creano categorie di significato che possono aprire nuovi mondi da esplorare. Allora, importantissimo, quando noi descriviamo il nostro mondo, lo descriviamo con le nostre parole. Imparare a descrivere lo stesso mondo con parole diverse e ne cambia il significato. Vuol dire che quando noi ci troviamo in un momento di difficoltà dovremmo cominciare a domandarci dall'inizio se stiamo definendo correttamente, quindi con le parole giuste, il problema. Perché è già il fatto di usare le parole corrette ci può mettere in una situazione di vantaggio. Perché per esempio, teniamo sempre l'esempio più banale, quello per il quale facciamo sempre le corna, cioè quello di perdere un lavoro. Uno dice, ma se adesso perdo il lavoro, cosa faccio? Se noi la mettiamo non in un modo così negativo, ma lo mettiamo in un modo positivo e diciamo, ma con le competenze che io ho, se rimango senza lavoro, cosa posso fare? È diverso, stiamo dicendo probabilmente la stessa cosa, ma stiamo avendo un approccio diverso. In questo caso è evidente che uno è un approccio pessimista e un approccio ottimista, ma in linea di massima possiamo dire che comunque l'uso delle parole è importantissimo. Quindi sono le nostre parole che creano le categorie secondo le quali noi dividiamo la realtà che ci circonda. Dobbiamo imparare a usare le parole giuste, dobbiamo imparare a cambiarle, dobbiamo imparare a eliminare molte di quelle che sono le nostre paure. No, anzi, sto sbagliando. Dobbiamo, e no, ad eliminare no. Sai, non è un discorso da influencer del cazzo, scusate. Dobbiamo imparare ad affrontare le nostre paure partendo dall'inizio, cioè descrivendole a noi stessi con parole diverse, perché questo ci può permettere di esplorare nuovi mondi. Questo è quello che voglio dire. Dobbiamo imparare a considerare la nostra vita come un insieme di intrecci, movimenti e varietà di interpretazioni della realtà. La nostra realtà non è l'unica, la nostra realtà non è quella vera. La nostra realtà è semplicemente quella che noi viviamo ogni giorno e che è composta da relazioni. Relazioni con persone, relazioni con oggetti, relazioni con posti, quindi con luoghi. E soprattutto con relazioni nelle quali noi possiamo avere un controllo e alcune in cui non possiamo avere alcun tipo di controllo. Perciò dobbiamo imparare a considerare la nostra realtà in questo modo, fatta di intrecci. Non dobbiamo pensare di vivere la nostra vita e dire: attenzione, io oggi decido di cambiare tutto, mi trovo a 50 anni e oggi mi reinvento e spacco tutto e divento uno youtuber famoso, la prima puttanata che mi è venuta in mente. No, dobbiamo pensare che molto probabilmente siamo calati all'interno di una realtà che ha degli equilibri, che ha dei pesi e dei contrappesi. Dobbiamo cambiare alcune cose, dobbiamo affrontare alcuni problemi, dobbiamo creare delle relazioni, dobbiamo chiedere aiuto anche a delle persone a noi molto vicine, dobbiamo renderle consapevole del cambiamento che vogliamo affrontare, dobbiamo fare tutta una serie di cose che ci permetta a 50 anni di sfruttare le relazioni che abbiamo e soprattutto la realtà che ci circonda per avvicinarci a quello che vogliamo fare, a quello che vogliamo diventare. Non dobbiamo partire sempre per il solito discorso con quella mentalità del ventenne che non ha nessun vincolo, il più delle volte che non ha problemi e che si butta a capofitto se va male, pazienza, perché c'è il papà e la mamma. No, noi parliamo spesso e volentieri, stiamo parlando di persone che hanno famiglia, impegni economici, impegni morali, impegni personali, insomma, voglio dire, siamo persone bene strutturate. Quindi bisogna stare attenti alle cose e ricordarci che viviamo in un insieme di intrecci, di movimenti e di varietà che devono essere interpretati e di quali forse potrebbe essere anche utile cominciare a cambiare l'interpretazione, sforzarci. Altra cosa, ricordiamoci che per generare il cambiamento bisogna usare l'azione e non solo il pensiero. Questo è un errore che io ho fatto tantissimo e che ho visto fare a tantissime persone. Voglio cambiare qualcosa e allora comincio a leggermi un libro, comincio a guardare video, comincio a parlare con le persone, comincio, poi questo diventa una bellissima teoria fantasmagorica, ma a livello pratico non si fa niente e quindi resta tutta lettera morta. Come sempre vi invito a andare su giorgiotonadini.com e scaricarvi il corso che spiega come creare un progetto e che queste cose le spiega, affronta proprio questi problemi e dà delle soluzioni pratiche e soprattutto spiega quando non riusciamo a farlo quali possono essere i problemi, quindi sul corso sugli obiettivi SMART. Importantissimo, ripeto, questi argomenti partono da lì e questo ne è il segno, quindi noi dobbiamo fare le cose, non dobbiamo teorizzarle. O meglio, lo possiamo fare e dopo quello che noi abbiamo noi dobbiamo teorizzare e poi portare nella realtà. Perché poi quello che noi abbiamo nella testa è sempre qualcosa di facile, veloce, gigantesco, mi farà diventare famoso, è un qualcosa che posso fare solo io, è immensamente semplice, tutte cose, cioè noi possiamo pensare di costruire un missile che va sul Sole, perché su Marte poi c'è già qualcuno che si sta provando, che va sul Sole e torna indietro con i turisti su. Dopo cominciamo a metterlo in pratica e capiamo che forse dobbiamo accontentarci di usare una fionda per cercare di lanciare un sasso più lontano possibile. Questo per dire che l'azione ci mette sempre nella condizione di confrontarci con la realtà. Questo non vuol dire che quando poi noi proviamo a fare le cose falliamo e quindi devo modificare, oppure è un progetto irraggiungibile. No, abbiamo bisogno di crescere all'interno dei nostri progetti, quindi l'azione serve per capire quali sono i nostri limiti, capire quali sono le possibili soluzioni, capire dove si è sbagliato e soprattutto permetterci di andare avanti con soluzioni diverse, con consapevolezze diverse e con convinzioni diverse. Significa che l'azione è il punto di svolta tra un'idea che abbiamo nella testa e quello che poi noi, per ovvi motivi, cerchiamo di portare nella realtà. Altra cosa, impariamo che viviamo in un mondo in cui ci relazioniamo con l'ambiente e non con le cose. Allora, ci sono delle azioni e delle reazioni. Quando noi decidiamo di fare qualcosa, dobbiamo sempre pensare che è come se avessimo un filo, una corda. Questa corda ha un punto in cui la teniamo noi, un punto in mezzo e un punto dall'altra parte, che può essere attaccato da qualche parte o tenuto su da una persona. Quando noi decidiamo di fare qualcosa, dobbiamo essere consapevoli che gli altri non sono delle scimmie. Gli altri sono delle persone pensanti come noi, che vivono in un mondo che ha gli stessi nostri problemi e cercano di affrontarli come facciamo noi. Non è detto che queste persone lo facciano allo stesso modo nostro, e non è nemmeno detto che quel modo in cui lo facciamo noi sia quello giusto, sia chiaro. Ma quello che intendo dire è che, e lo ripeto, impariamo che viviamo in un mondo in cui ci relazioniamo con l'ambiente, non con le cose. Significa che quello che noi facciamo inevitabilmente muove delle reazioni, che possono essere reazioni controllabili, reazioni che possono passare sotto traccia, ma possono essere anche reazioni forti, reazioni di contrapposizione. Dobbiamo diventarne consapevoli. Non esiste un cambiamento che non comprenda anche momenti di tensione. E i primi momenti di tensione li avremo sicuramente con noi stessi. Lascio fuori le tensioni che possiamo avere con le persone che ci stanno vicino, più o meno vicino, quindi addirittura, ma inizialmente queste tensioni dovranno essere o saranno con noi stessi, perché di fronte ai primi errori, di fronte ai primi fallimenti, di fronte alle prime difficoltà, o riusciremo ad avere l'entusiasmo che ci tiene in piedi, o soprattutto un progetto che ha un obiettivo ben definito e pratico e che quindi resta vivo e raggiungibile, oppure rischiamo di abbandonare tutto il primo momento in cui ci troviamo di fronte a un problema. Questo è un punto fondamentale, importantissimo. Dimenticato questo, sappiamo che tutti i nostri progetti sono mediamente destinati al fallimento. Ultima cosa, coltiviamo con attenzione le nostre emozioni, la gioia, la grazia, la paura, la passione e la compassione e tante altre. Questo perché? Perché ci sono delle cose, quindi delle sensazioni che noi viviamo, delle emozioni che noi viviamo. Alcune di queste siamo capaci di metabolizzarle e siamo capaci di viverle. Altre, soprattutto se parliamo di paura, di angoscia, di cose di questo genere, tendiamo ad allontanarle, e questo comporta che facciamo fatica a metabolizzarle. Noi viviamo in un mondo estremamente equilibrato. Se non proviamo un'emozione e il suo contrario, non riusciremo mai a equilibrare le cose. E soprattutto, fuggire da cose ovvie che dovranno capitarci nella vita è un problema, perché queste cose si ripresenteranno ogni volta, e ogni volta noi le allontaneremo. Ma se vogliamo usare un esempio più incisivo, ogni volta che mi troverò di fronte a un'emozione che non sono in grado di metabolizzare, fuggirò a gambe levate. E siccome, come abbiamo detto dall'inizio, qui si parla di persone, di cinquantenni e non di quindicenni, è utile che cominciamo a considerare il fatto che la nostra vita è fatta di tante emozioni, alcune che ci piacciono e altre che non ci piacciono. Significa che dobbiamo cominciare a diventare responsabili della nostra vita e delle reazioni che abbiamo nei confronti di quello che ci succede, di allontanare questo brutto vizio di giustificare i nostri fallimenti scaricandole su situazioni, persone e ambienti esterni a noi. Non sono riuscito a fare questo perché quella persona o quell'ambiente o questa cosa non ha funzionato. Non è così. O meglio, può anche essere. Per carità di Dio, volevo passare questo ponte, ma questo ponte mi sono scoperto che un ponte levatoio era tirato su e quindi non posso passare. È obiettivamente è difficile giustificare il fatto che sia colpa mia. Posso dire, magari forse era meglio se mi informavo, capivo che questo era un ponte levatoio e a quel punto potevo domandarmi: ok, ma è un ponte levatoio fatto così, oppure c'è qualche momento nel quale questo ponte levatoio è sollevato? Quando? Perché? Come? Quali sono le situazioni? Certo, in un esempio banale così potremmo trovarci di fronte a un ponte sollevato perché in quel momento è sollevato per X motivi, e allora a quel punto potremmo anche dire: ok, adesso che lo so, ci riprovo la prossima volta e cerco di risolvere il problema, faccio un colpo di telefono prima per sapere se posso passare. Quindi gli errori servono a questo, servono per capire come procedere. Ma il nostro compito è quello di imparare a prenderci le responsabilità dei nostri errori, non colpevolizzarci. Il primo che mi dice: ah, ma perché ho fallito? Ma vaffanculo, cioè tutti falliamo, ma tutti abbiamo più possibilità di fare quello che vogliamo. Certo, ci sono fallimenti più pesanti, ci sono fallimenti meno pesanti, ci sono cose che lasciano un segno, cose che invece passano in sordina. Tutto bello, tutto vero, sono d'accordissimo. Ma non colpevolizziamoci delle cose sbagliate, piuttosto pensiamo come fare qualcosa imparando dagli errori che facciamo. Questa è una cosa importante perché possiamo decidere, ecco, diciamo nel modo giusto. Noi, approcciando il mondo in questo modo, iniziamo a decidere il contesto nel quale vivere e poi lasciamo che la vita si sviluppi al suo interno. Ed è importantissimo perché questo ci allontana da un problema gigantesco, è quello del controllo. Noi dobbiamo ricordarci che controlliamo pochissimo della nostra vita e anche di noi stessi, e dobbiamo imparare a creare un contesto utile e importante per la realizzazione dei nostri progetti, e all'interno di quel contesto costruire relazioni, costruire un cammino, costruire una crescita e far fruttare le nostre competenze e le nostre passioni. È quello che noi a 50 anni possiamo fare. Difficile spiegarlo a uno di 20 anni, perché uno di 20 anni è pieno di energia, vuole spaccare il mondo. A 50 anni, che siamo i più riflessivi, questo mondo basato sul contesto all'interno del quale costruire la nostra vita è molto più praticabile. È il momento giusto per farlo. Bene, ragazzi, vi lascio al prossimo episodio, che è la chiusura del trittico di queste puntate, che appunto parliamo di come vivere 50 anni in modo consapevole, non da frustrato trentenne. Vi invito ad andare su giorgiodonadini.com e da lì potete scaricarvi le puntate sicuramente, ma in linea di massima guardarvi il videocorso sugli obiettivi SMART, che è alla base di tutto quello che noi poi andiamo a dire man mano che poi verranno fuori nuovi progetti. Se vi iscrivete sul canale ne sarete informati, ovviamente ogni volta che ci sarà qualcosa di nuovo vi avviserò subito, e per le persone già iscritte i nuovi progetti saranno sempre gratuiti. Può essere che crei anche dei contenuti che già in prima partenza sono a pagamento, ma per le persone che mi seguono cercherò sempre di dare la possibilità di entrare in modo gratuito, anche per premiarvi. Ragazzi, buona giornata, arrivederci a tutti, ci sentiamo alla prossima ed ultima puntata su questo argomento. Non l'ultima puntata definitiva, solo su questo argomento. Ciao ciao!